E per lo spazio culturale, qui all'ottavo giorno, che è la trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e cultura appunto di Radio Città Aperta, abbiamo invitato, insomma, per una chiacchierata, un autore di un libro molto interessante. Perché? Perché si fa un po' il punto sulla situazione attuale di un paese, la Cina, al centro, ovviamente, in questi ultimi mesi di discussioni e polemiche. Questo non è un libro incentrato su quello che ci è successo col coronavirus, con il Covid, eccetera, eccetera, anche se avremo modo poi di parlarne. È un altro tipo di sguardo nei confronti del continente asiatico e in particolar modo appunto della Cina stessa. Sto parlando di Simone Pierani, insomma, lo conoscete, giornalista del Manifesto dal 2006 al 2014, ha vissuto proprio in Cina, tra l'altro a Pechino ha fondato anche l'agenzia di stampa China Files e ha recentemente pubblicato per i tipi di La Terza il suo ultimo libro, Red Mirror, Il nostro futuro si scrive in Cina. Buongiorno Simone, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori e grazie a voi per l'invito.
Allora Simone, ovviamente, insomma, si parte come sempre quando si intervista l'autore di un titolo, di un libro, scusa, dal titolo, Red Mirror, mi rimanda a Black Mirror, così.
Sì, assolutamente, il rimando è quello per questo motivo, perché quando si parla molto spesso dell'avanzamento tecnologico, in particolare di alcuni progetti di cui poi parla anche il libro, come ad esempio quello dei crediti sociali, si fa sempre riferimento alla Cina come appunto Black Mirror, no? Questa serie TV britannica e poi americana che raccontava di una sorta di distopia a causa dell'uso, diciamo, invasivo della tecnologia. Soltanto che quello che sta succedendo in realtà in Cina, dovremmo smetterla di vederlo come qualcosa di distopico perché è molto più vicino a quanto sta già accadendo anche a noi. Per vari motivi la Cina sta già influenzando l'Occidente, sia perché produce per lo più altissima tecnologia, quindi videocamera, riconoscimento facciale, assistenti vocali, macchina guida autonoma e non solo, sia perché l'uso che la Cina ne fa in alcuni casi è purtroppo in alcuni casi appunto preso un po' come un punto di riferimento anche da governi occidentali. Quindi, come dire, quello che succede in Cina, soprattutto per quanto riguarda il comparto tecnologico, non è una distopia purtroppo per noi, ma è qualcosa di già esistente che sta già avvenendo adesso, e da qui il titolo Red Mirror, giocando naturalmente sul fatto che la Cina è guidata, come sappiamo, da un unico partito che si chiama Partito Comunista Cinese.
Allora, Simone, ovviamente diciamo è un po', correggimi se sbaglio, è come se la Cina. È presente quando a Capodanno c'è il solito servizio del TG, di qualsiasi TG, dove si dice che c'è l'isoletta di, che ne so, in mezzo all'oceano dove hanno vissuto il Capodanno prima di noi, no?
In Australia,
Perché
se ben
per.
sapete.
In Australia, bravissimo, insomma, da quelle parti. Ecco, cioè, praticamente loro potrebbero essere, dal punto di vista dell'utilizzo delle tecnologie, in maniera, mi pare di capire, anche un po' appunto distopica, nei confronti dei privati cittadini, insomma, della cittadinanza, potrebbero essere quell'avanti nell'orologio rispetto a noi, cioè il nostro capitalismo potrebbe essere, come dire, anche un po' ingolosito dall'utilizzo che se ne fa e che dall'applicazione che se ne fa da loro nel rapporto con la popolazione?
Assolutamente, questa visione in realtà che è già esistente, ma tra l'altro, come dire, la Cina è cambiata moltissimo in questo senso negli ultimi anni, direi quasi ormai da una decina d'anni. Il problema è che noi abbiamo ancora molti preconcetti sulla Cina, siamo spesso ancorati a una visione della Cina che ormai non esiste più, cioè la Cina fabbrica del mondo, quella che produce le cinesate, tanto per capirci, cioè prodotti che costano poco e che tendenzialmente funzionano anche poco. Invece la Cina da molto tempo ha
Certo.
completamente cambiato il proprio modello di sviluppo, puntando proprio sulla tecnologia e consentendo, diciamo, questo passaggio anche grazie a grandi investimenti statali per progetti di ricerca, anche ricerca pura, non solo commercializzabile poi con prodotti, e con il ritorno di moltissimi cinesi che sono andati a studiare all'estero, che quindi sono tornati poi in Cina portando anche know-how, come si suol dire, ottenuto, diciamo, dall'esperienza occidentale. Quindi in realtà la Cina è già come dire, da molto tempo che procede in questa direzione, e negli ultimi tempi, anche grazie a tutta una serie di caratteristiche che il contesto cinese ha, è sicuramente andata più avanti rispetto all'Occidente, sia nello sviluppo, sia nell'uso perverso, potremmo dire, anche di certe tecnologie. Ed è proprio questo uso che, come dicevi tu, ingolosisce probabilmente molti governanti occidentali che, purtroppo per loro, diciamo, vivono in ambiti democratici e quindi non possono probabilmente spingere come può fare il Partito Comunista in Cina su certi utilizzi della tecnologia. Ma pensiamo semplicemente a tutto il dibattito sul tracciamento che si è svolto in Italia e non solo per la questione dell'epidemia, o al fatto che molte città ormai italiane sono videosorvegliate quasi al 100%. Ecco, abbiamo molte assonanze tra quello che succede in Cina e quello che succede nel mondo occidentale in particolare.
Beh, Simone, sai perché ti ho detto così? Perché io mi ricordo, negli anni 90 ero un ragazzo liceale, però mi ricordo così da scampoli, poi comunque ho avuto modo di recuperare dopo studiando e andandomi un po' a leggere qualche pagina. Insomma, mi ricordo che quando negli anni 90, correggimi se sbaglio, quando si parla con te, insomma, c'ho sempre la reverenza di chi ne sa 100 volte più di me, quindi
Ma per
se prendo qualche
favore.
cantonata con le date, correggimi, per carità. Però pressappoco mi ricordo che negli anni 90 abbiamo un po' preso a braccetto la Cina, tra gli 80 e 90 abbiamo preso a braccetto la Cina e l'abbiamo invitata nel grande consesso del capitalismo internazionale e quello che molti commentatori dicevano, beh dai però, insomma, diamo un po' di capitalismo, ma con il capitalismo entra nel confine cinese anche il concetto di democrazia. Però così cioè non è andata a finire così, anzi, dalla tua risposta che hai fatto alla mia domanda precedente, appunto, è un po' come dire, lo schema di ritorno, cioè al contrario, invece, non so, ci sta dando, mi verrebbe da dire, lezioni di iperliberismo o ipercapitalismo, anche se un po' particolare perché è di Stato comunque con un grosso apparato centrale che è quel Partito Comunista cinese, ma di certo non so, mi verrebbe da dire che non ho visto questa opera di democratizzazione con l'ingresso delle dinamiche, iperliberiste all'interno dei confini cinesi.
Assolutamente, è andata così. Quella era un'illusione occidentale e in alcuni casi si è rivelata anche un grosso errore politico di sottovalutazione anche di tutta una serie di sistemi, di meccanismi proprio politici anche sociali della Cina. Come hai detto giustamente tu, tra la fine degli anni 80, soprattutto gli anni 90, teniamo presente che tra l'altro 89 è Tiananmen, quindi nonostante, diciamo, la repressione di Pechino, immediatamente dopo tutto il capitalismo occidentale ha continuato a fare affari con la Cina, anzi ha continuato a investire soprattutto in Cina, perché hanno aperto moltissime aziende in Cina sfruttando proprio, come dire, la manodopera a bassissimo costo che esisteva in Cina e anche l'assenza di fatto di diritti dei lavoratori che non potevano scioperare, che non potevano creare sindacati autonomi, indipendenti, eccetera. E addirittura nel 2001 la Cina viene accompagnata, hai detto benissimo, mano nella mano dagli Stati Uniti nel WTO, cioè nell'organizzazione del mercato mondiale. No, questo nell'ottica di sancire l'inserimento della Cina nei meccanismi della globalizzazione e sperando che questo avrebbe portato alla democrazia in Cina. In realtà il paradosso è esattamente quello che dicevi tu, cioè visto che poi la Cina è diventata la grande protagonista della globalizzazione, anzi forse la vincitrice del processo di globalizzazione, il paese che ci ha guadagnato di più da questo, l'ha dimostrato proprio l'epidemia, no? Quando si è fermata la Cina sono entrati anche in crisi ovviamente tutta un'altra serie di sistemi produttivi perché mancavano i pezzi che arrivavano dalla Cina, ha dimostrato che il meccanismo neoliberale, tutto sommato, è più gestibile per ovviamente da uno Stato autoritario che non da una democrazia, ha dimostrato di essere in grado di governarlo meglio. Questo non significa che il sistema è migliore, significa evidentemente che le democrazie occidentali hanno sbagliato qualcosa.
La democrazia come intralcio per le grandi companies, eh? È pauroso, molto è pauroso,
Pauroso,
ma
io capisco.
è interessante.
Sì, ovviamente con questo non voglio dire che bisognerebbe diventare tutti come la Cina, ma bisognerebbe, diciamo, ovviamente le democrazie occidentali dovrebbero essere in grado di essere democrazie veramente, cioè anche redistribuire la ricchezza, essere in grado, diciamo, di garantire uno sviluppo più uguale. E oggi lo vediamo, proprio i dati, no, oggi della Banca Italia, per dire un appiglio col presente, dimostrano che, guarda un po' che sorpresa, nelle situazioni di emergenza i più poveri diventano sempre più poveri. Ecco, in Cina ovviamente lo Stato
Certo.
autoritario che gestisce soprattutto attraverso le aziende di Stato questo immenso processo di globalizzazione ha dei lati capitalistici innegabili, però nello stesso tempo la centralizzazione, la grande pianificazione che la Cina ha e soprattutto l'attenzione che noi spesso ignoriamo, che comunque invece i politici cinesi hanno nella necessità comunque di mantenere la stabilità sociale, quindi redistribuire il più possibile la ricchezza, ha fatto sì che il sistema a oggi come oggi regge. Diverso sarà il caso nel momento in cui una crisi economica, un rallentamento economico pone di fatto in discussione l'intero sistema, perché i cinesi rinunciano a certi diritti in cambio di poter migliorare ogni giorno la propria vita. Nel momento in cui questo meccanismo non avviene più, che è poi il grande patto sociale che vige oggi in Cina, allora potrebbe avere anche loro dei problemi di natura proprio politica, cioè di gestione praticamente del rapporto politico, che ora come ora tutto sommato funziona, però secondo me è sempre in bilico, dipende tutto dalla crescita economica in questo momento e l'epidemia
Ma
sembrerebbe averla molto, messa molto in difficoltà.
infatti, Simone, ok, tu hai risposto a una domanda che ti volevo fare, cioè su cosa si regge questo patto sociale che prevede l'utilizzo massivo e pervasivo della tecnologia nella mia vita e in cambio io però rimango buono e non faccio rivoluzione. Tra l'altro, l'idea che noi abbiamo noi occidentali della Cina è di un popolo indistinto di 1 miliardo e non so,
Esatto.
100 milioni di persone, 200 milioni di persone che non so, sono tutti buoni, stanno lì, non ci sono mai rivolte, nessuno dice nulla. In realtà, credo Simone, da ignorante, da persona che non è mai stata purtroppo in Cina, penso che ci sia appunto alla base un grande patto sociale e insomma, tu fai una cosa, ma in cambio mi hai dato negli ultimi 20 anni anche altre cose. Una volta stavo vedendo un grafico, tipo, mi pare 4-5 mesi fa, sai quei grafici che si trovano facilmente
Quello
su
della
YouTube dove
velocità
si
dei
vede.
PIL, la velocità,
Bravissimo,
sì, è
bravissimo,
incredibile quello,
esattamente quello.
è incredibile la rincorsa cinese a un certo punto, la velocità con la
Ma sì,
quale,
una crescita esponenziale che fa paura e io lì mi rispondo alla domanda, appunto, cioè qual è il patto sociale? Io penso, cioè qual è il patto alla base? Credo quello sia la risposta, no?
sì, il patto sociale di cui parliamo è stato tra l'altro sancito nel sangue, nel senso che dopo la repressione di Tiananmen, non solo di Tiananmen, ma in tante altre città, non solo Pechino, ma in tante altre città cinesi, che Deng Xiaoping, che era l'allora leader cinese, che poi è quello fautore delle riforme, delle aperture, no? Di quello che ha aperto il paese, diciamo, ai meccanismi del capitalismo mondiale, dopo la repressione, Deng Xiaoping in pratica disse alla popolazione: voi potete arricchirvi, miglioreremo le vostre condizioni di vita, e la Cina comunque ha sollevato dalla povertà tra i 400 e i 500 milioni di persone, che non sono poche, in cambio però non vi dovete occupare di politica e dovete rinunciare a certi diritti. Teniamo presente che la Cina arriva a questa svolta dopo, diciamo, da paese povero, dilaniato, socialmente da quella che fu la rivoluzione culturale, distrutto economicamente da una carestia, gli errori del plan de balzo in avanti, e quindi era gioco forza, diciamo, che la popolazione. Era ovvio che la popolazione avrebbe accettato, infatti ha accettato, perché comunque le condizioni di vita erano molto basse e via via invece i cinesi hanno cominciato naturalmente a crescere anche nella qualità della vita. Oggi nelle metropoli cinesi la qualità diciamo, il costo della vita è praticamente pari a quello occidentale, se non addirittura anche più alto in proporzione. E quindi, diciamo, questo patto è questo, si è formato in quel periodo lì ed è tutt'oggi vigente. Se la Cina non riuscirà a mantenere la crescita economica, che ha sempre garantito quindi alla popolazione che ogni giorno fosse meglio di quello precedente, allora
Tornerà
ecco
il
che questo patto,
malcontento.
esatto. Anche perché, come dicevi
Certo.
tu, è fondamentale questo, nel libro io lo racconto, racconto anche di tutte le proteste, ad esempio del mondo del lavoro, l'idea che i cinesi siano un popolo di signorsì è storicamente una cosa che non sta in piedi, che non esiste. Appunto, accettano il patto sociale nel momento in cui percepiscono che, come dire, l'impegno di tutti non va a interrompere degli ingranaggi collettivi che creano un bene comune, come si può dire, no? Cioè, ad esempio, il sogno cinese che ha lanciato Xi Jinping non è il sogno individuale, ma il sogno di tutta una nazione. Cioè, se la Cina va bene, ognuno di noi va bene. Questa è anche un po' una
Esattamente.
differenza molto importante. E qui, più che il Partito Comunista, lavora Confucio, non so come dire, è il confucianesimo, che è la base sociale di fatto della Cina, che
E
percepisce appunto, no, l'individuo.
infatti un Sì, infatti un'analisi, diciamo, superficiale, vuole che i cinesi abbiano buttato alle ortiche, appunto, in cambio di una crescita economica, secoli di confucianesimo o di filosofia, diciamo che pervadeva un po' la mentalità e l'agire cinese. In realtà potremmo dire che è un'evoluzione, un adattamento ai tempi moderni, ma di base si possono, ritrovare un po' quel tipo di mentalità e di filosofia, no?
I cinesi sono confuciani e chiunque vada in Cina, sì, ci viva, ovviamente non parlo di chi ci va per vacanza o ci sta poco, cioè nella quotidianità è evidente, così come c'è anche quell'anima taoista, che è un'altra grande scuola filosofica, che ad esempio è quella che invece legittima la revoca del mandato nei confronti dei governanti se non fanno l'interesse di tutta la nazione, di tutta la popolazione. Nella storia cinese è pieno di rivolte e di ribellioni. Se poi pensiamo al Partito Comunista cinese, negli ultimi tempi quasi tutte le parole d'ordine che sono state lanciate dal Partito Comunista, la società armoniosa, il sogno cinese, la moderata prosperità, sono tutte parole d'ordine confuciane nella storia del confucianesimo. Perché sa benissimo il Partito Comunista che quello è un elemento radicato nella società dal quale non si può prescindere, che viene anche utilizzato come, diciamo, sintomo di identità anche, no? E quindi funziona. Ancora.
Senti Simone, se io ti dovessi chiedere qualche esempio anche un po' per i nostri ascoltatori di questo Black Mirror applicato nella quotidianità della popolazione cinese, della tecnologia applicata nell'ottica di controllo, ecco.
Sì, allora, innanzitutto teniamo presente che la Cina, soprattutto nelle grandi metropoli, ma non solo, ormai è una società cashless, cioè si fa tutto con o lo smartphone o la faccia, la propria faccia. Quindi, ad esempio, già il riconoscimento facciale è fondamentale perché è quotidiano, ci si paga al supermercato, si fanno le operazioni bancarie, si entra nel proprio condominio. Naturalmente tutti questo utilizzo, quindi quotidiano e ultra, come dire, condiviso da tutta la popolazione, da parte soprattutto di un'applicazione che si chiama WeChat, fa sì che i dati siano immensi, la mole dei dati che possono utilizzare queste aziende è immensa. Si dice, no, che la Cina sia la nuova Arabia Saudita dei dati, se non consideriamo i dati, il petrolio ormai, no, che fa un po' girare in realtà tutta l'economia e che soprattutto interessa a tutti, fa gola a tutti. Naturalmente, quindi, ad esempio, il fatto che io con un'applicazione posso pagare tutto quello che compro, non solo online, ma anche quando vado dal verduraio o dal parrucchiere, sono tutti i dati che io do sui miei spostamenti e sugli acquisti che faccio. Analogamente, con questa applicazione io posso anche sposarmi, divorziare, pago le tasse, quindi faccio tutto quello che farei normalmente con mille altre funzioni in un unico posto. E a causa come dire, dell'ecosistema nel quale le aziende anche private in Cina esistono, il governo può accedere a quei dati sempre. Quindi, ad esempio, non so, ci sono stati alcuni scandali anche in Cina perché l'applicazione WeChat aveva dato al governo tutta una serie di dati con i quali il governo poteva vedere se c'erano assembramenti sospetti di persone. Questo è un caso. E poi c'è quello più clamoroso, a mio avviso, che è quello dei crediti sociali, cioè la volontà da parte, diciamo, del Partito Comunista di creare un unico sistema nazionale che ancora non esiste, esistono tanti progetti pilota in cui ogni cittadino praticamente ha un punteggio sulla base del proprio comportamento più o meno affidabile, affinché la società appunto sia armoniosa, quindi a livello amministrativo, burocratico, penale, ma anche, che ne so, se faccio bene la raccolta differenziata, se suono il clacson, quando sono in macchina, se attraverso male, il mio punteggio sale o scende e sulla base del mio punteggio posso accedere o meno a dei servizi. Un esempio banale che faccio nel libro, che è uno di quelli più noti, se io dimentico di pagare una multa o se coscientemente faccio finta di non pagare una multa, potrei scoprire che non posso comprare un biglietto del treno ad alta velocità. E in questo caso c'è un'evidente sproporzione tra la mia colpa, cioè non ho pagato una multa, e la conseguenza che praticamente mi viene negata la libertà di movimento. Esistono diversi progetti pilota in tante città, alcuni sono stati bloccati dalla stessa banca centrale cinese, che è l'organo che supervisiona tutto, perché sono andati un po' oltre, però in altri, ad esempio, che ne so, uno perde punti se fa proselitismo religioso. Li guadagna se va ad assistere agli anziani o se fa attività volontaria per il partito. Naturalmente tutto questo viene accettato in Cina per il contesto di cui abbiamo detto prima, ai nostri occhi naturalmente sembra piuttosto inquietante, ma nello stesso tempo anche noi
Assolutamente.
tutto sommato siamo abituati a certi sistemi di giudizio, pensiamo ai rating che possiamo dare, che ne so, se pigliamo una macchina, un Uber o se andiamo in Airbnb, insomma, lì è sicuramente portato decisamente più avanti anche perché a giudicare è uno stato.
Infatti, sì, mi pare un commento a chiusura del tuo ragionamento, che però è essenziale perché è un po' quando sentivo parlare dell'app Immuni, quando alcuni insomma, sollevavano dei legittimi dubbi sull'utilizzo, sull'open source o meno, eccetera, eccetera, e gli veniva risposto: sì, ma tu giochi a Che Verdura Sei su Facebook, che insomma non c'entra, cioè un conto è effettivamente il rating, tu giustamente lo
Non è
dici,
la stessa
noi
cosa,
siamo,
infatti.
non è la stessa cosa
No.
perché poi giustamente come nell'esempio che ho appena fatto tranciava totalmente la discussione quando veniva detto sì, vabbè, ma se tu poi con l'app, con qualsiasi app di immunologia risulti non idoneo, te vengono a prendere a casa e ti mettono in ospedale, quindi
Esatto, poi
cioè
il conto è che io voglio
no.
dare, voglio fare un gioco. E al massimo questi, se io sono, divento, sono una mela, mi manderanno magari la pubblicità della mela. Un conto è se
Della
io sulla
mela,
mia base delle mie
certo.
condizioni, se sulla base delle mie condizioni di salute posso accedere o non accedere, ad esempio, in certi luoghi della città. Cambia completamente il rapporto mio rispetto alle istituzioni e a una città, di fatto cambia il rapporto di cittadinanza, è ben più grave. Quell'esempio che facevi, che ho visto anch'io girare molto, era non solo sbagliato, ma anche un po', come dire, mellifluo, nel senso che sapeva benissimo di essere sbagliato il ragionamento, però è una cosa che soprattutto sui social ovviamente funziona e gira, ma sono due discorsi completamente diversi, sono d'accordo assolutamente con te.
Completamente diversi. Senti Simone, che partita sta giocando la Cina in campo internazionale? Come si sta smarcando dalla patata bollente Covid, soprattutto dopo che insomma, parte dell'apparato anche apicale dello Stato statunitense, scusami la ripetizione, insomma, degli Stati Uniti insomma, lanciano sassi, ne non nemmeno nascondono la mano, insomma, dicono chiaramente che bisogna fare delle commissioni, bisogna vedere l'origine del virus, insomma, lanciano sospetti molto pesanti. Come si sta comportando la Cina? Come si sta smarcando?
La Cina ha provato a diventare, diciamo, da epicentro dell'epidemia, all'epicentro intanto degli aiuti, se ne ricordiamo in una certa fase che non è tanto tempo fa, però le cose vanno talmente veloci che passa tutto molto in fretta. E poi naturalmente ha dovuto fronteggiare questi continui attacchi degli Stati Uniti, no? Trump ha parlato per settimane del Chinese virus, no? Quindi ovviamente insomma, proprio quello che l'OMS, tra l'altro nel trovare il nome al coronavirus ha sempre voluto evitare, cioè che, come dire, si identificasse territorialmente o etnicamente il virus, no? Il virus cinese, il virus di Wuhan. In realtà oggi che si è conclusa l'assemblea legislativa, che è un po' quello che più assomiglia a un Parlamento in Cina, il Premier Li Keqiang ha ribadito che la Cina è aperta comunque a un'inchiesta internazionale perché non ha niente da nascondere ed è trasparente. Rimane però il problema, diciamo, che Trump per i cinesi è una brutta gatta da pelare, nel senso che loro avrebbero sicuramente preferito Hillary Clinton nel 2016, perché pur critica nei confronti della Cina è sempre stata, si inseriva in un contesto, in una cornice prevedibile per la Cina. Trump ha quello che i cinesi temono di più, cioè l'imprevedibilità, perché effettivamente ogni giorno ne tira fuori una. Poco fa ha twittato China col punto esclamativo e basta, per dire. E questo naturalmente però per la Cina è un problema, perché non hanno una grandissima dimestichezza, a mio avviso, diciamo, nel comunicare, soprattutto con l'Occidente, su tutta una serie di aspetti come questi, che sono un po' gravi e le accuse sono gravi e pesanti. E nello stesso tempo, però, anche la Cina non è immune, scusate se uso questo termine, in questo contesto, da preoccupazioni. Come ad esempio la questione di Hong Kong, no? Cioè anche la Cina sta avendo degli atteggiamenti molto muscolari, probabilmente dipendono da tutta una serie di fattori anche interni. Xi Jinping, che è il nuovo presidente ormai dal 2013, però come dire, ha fatto una svolta ancora più dura da un punto di vista dell'accentramento dei poteri e quindi ha avuto sempre un tono molto più battagliero anche all'estero. In più, con questo Trump, il rischio è che veramente questi toni possano mantenersi alti a livello diplomatico più di tanto, sai. Il problema è che però Cina e Stati Uniti hanno anche molte zone dove, che ne so, navi da guerra passano un po' un giorno sì, un giorno no, come ad esempio il Mar Cinese meridionale, quindi il rischio che poi tutto questo, come dire, tracimi anche in uno scontro o in un incidente può diventare grave. Oggi il Premier Li Keqiang ha buttato molta acqua sul fuoco, a dire il vero. Insomma, l'augurio è che anche i toni scendano, anche perché comunque Cina e Stati Uniti sono troppo interdipendenti per creare davvero una frattura decisiva e quindi non credo che accadrà mai. Però chiaramente, come dicevo, la scacchiera, come si suol dire, è talmente grande che un po' qua un po' là si rischia sempre che qualcosa poi trascenda le parole e diventi effettivamente un incidente vero, insomma.
Simone, ma noi europei, e quando uso il termine noi europei lo faccio appositamente in maniera retorica, con tutto quello che vuol dire l'eurocentrismo, con tutto il retaggio, ripeto, anche retorico che ci portiamo appresso, la democrazia, l'illuminismo e Voltaire, eccetera, eccetera. Ma noi dobbiamo guardare al continente asiatico, e in particolar modo alla Cina, più con fascinazione o con preoccupazione?
Credo con razionalità, cioè noi dobbiamo sapere che comunque la Cina è solo, come dire, il paese in questo momento più visibile, più sulle cronache di tutti i giorni, ma c'è un continente intero in realtà che sta crescendo a ritmi altissimi anche sull'aspetto tecnologico. Nel 2050 è previsto che anche l'Indonesia, per dire, sia uno dei 5 paesi più forti economicamente. Anche l'Indonesia, ad esempio, è molto avanti da un punto di vista tecnologico, e ricordiamo che l'Indonesia è il paese a maggioranza musulmana più grande del mondo, perché poi parliamo anche di numeri incredibili e soprattutto di società giovani, giovanissime, e questo è un dato di cui tenere conto. Quindi razionalmente noi dobbiamo sapere che, come diceva Giovanni Arrighi, che è uno studioso che ha scritto Adam Smith a Pechino, che è una pietra miliare nella letteratura
Certo.
riguardo alla Cina, l'accumulazione capitalistica, diciamo, ormai è in Asia da molto tempo, quindi arriverà da lì tutta una serie di novità, tutta una serie di influenze. Quindi dobbiamo saperlo. Nello stesso tempo la razionalità, perché di fronte abbiamo comunque dei paesi che sono forti e che sono sempre stati un po' anche abituati in realtà ad avere una forza, a mostrarla. Ad esempio la Cina, a parte quello che è il secolo delle umiliazioni, in realtà è sempre stata, appunto, tanto che i cinesi si considerano al centro del mondo, una potenza globale di fatto. Quindi bisogna essere attenti, difendere molto bene quelle che sono le nostre peculiarità e il nostro sistema valoriale, fare affari, ma rispettando, diciamo, reciprocamente la nostra tradizione, la nostra cultura e la loro, senza prostrarsi in maniera supina come alcuni paesi europei purtroppo hanno fatto. E il problema è che l'Unione Europea, l'Europa dovrebbe agire come un solo corpo, perché è l'unico modo per, diciamo, effettivamente tenere testa sia agli Stati Uniti sia alla Cina. Se ogni paese andrà per i fatti suoi, è chiaro che l'Europa diventa carne da macello in questo scontro di cui abbiamo parlato poco fa, che significa ovviamente. Anche vediamo la questione 5G, no? Huawei, diventiamo veramente il terreno battaglia tra Cina e Stati Uniti e chissà quale altra potenza. Se invece riuscissimo a trovare finalmente una coesione ed agire quindi come un unico, come dire, paese, e può essere che il semestre europeo a guida tedesca forse migliori un po' questa sensazione, allora forse saremmo anche rispettati di più probabilmente dalla Cina, che se ci vede come tanti piccoli paesi, tieni presente che è una regione cinese probabilmente al PIL più alto della maggior parte dei paesi europei, quindi non c'è partita.
Simone, un'ultima domanda prima di lasciarci. Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, nessuno ha la palla di vetro, ahimè, penso nemmeno tu,
No.
però magari no, non ce l'hai, ok, ce lo confermi, però hai il know-how, hai le conoscenze magari per rispondere a questa domanda. Il nostro futuro si scrive in Cina, ma chi lo sta scrivendo e che c'è scritto sopra?
Questo, diciamo, è una domanda alla quale sinceramente non saprei. Allora, posso dire che il nostro futuro si scrive in Cina perché su tanti ambiti della nostra vita quotidiana, quello che arriva dalla Cina sarà sempre più, come dire, in grado anche di influenzare le nostre vite. Sarebbe bello scriverlo tutti insieme, naturalmente, il futuro. So che sembra una questione un po' da libro cuore, però la verità è questa, nel senso che d'altronde la storia del mondo dimostra che i più grandi progressi sono sempre stati fatti quando c'è stata una commistione, una contaminazione. E quindi o si è in grado di fare questo, o altrimenti il futuro che arriverà, che lo scriva la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa, sarà il futuro che già viviamo adesso, cioè un futuro di diseguaglianze, di conflitti, di guerre, che ci auguriamo tutti che naturalmente possano andare così, però purtroppo la storia del mondo ci insegna anche che molte volte non va come nelle migliori, diciamo, intenzioni o nei migliori auspici. Quindi non lo so, sicuramente però l'influenza della Cina e dell'Asia sarà sempre più forte, dovremo farcene una ragione, cercare però di prendere le cose positive e non invece finire per poi scimmiottare le cose più negative in contesti, tra l'altro, dove non reggono, perché culturalmente il sistema di valori è completamente diverso.
Bene, allora la nostra chiacchierata punta al termine. Ricordo Simone Pirianni, Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina per i tipi di La Terza. Senti Simone, ma tu stai andando a fare presentazione, lo vogliamo dire?
No, perché le faccio tutte, sono tutte dirette o Instagram, perché ovviamente con...
giustamente, sì.
Però insomma io
Quindi...
ho Simo Piranni su Instagram, ci sono tutte le dirette che facciamo e quindi da lì più o meno insomma si ha un po' una visuale di tutto quello che più o meno sto facendo in questi giorni.
Ok, perfetto. Quindi rimando a tutti quanti gli ascoltatori, Simo Piranni su Instagram, seguitelo sui social e rimanete sempre aggiornati appunto su che cosa, sulle diverse presentazioni e su che cosa sta combinando. Per il momento noi ci salutiamo. Simone, grazie mille, insomma, per questa chiacchierata.
Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
E adesso, dopo l'intervista con Simone Pirani per la presentazione del suo ultimo libro Red Mirror, è arrivato il momento di un po' di musica. Vi rimando alla programmazione di Radio Città Aperta e noi ci sentiamo dopo la pausa.